Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Questo è Storie di Videogame, il podcast per tutti quelli che come me non si accontentano di giocare ma vogliono saperne di più. Vogliono scoprire com'è nato un videogame, chi l'ha creato, gli aneddoti, le curiosità. Io sono Andrea Porta e nella puntata di oggi andiamo alla scoperta delle origini della saga di Zelda e del più famoso game designer di tutti i tempi. Siete pronti? Cominciamo! Ci troviamo in Giappone all'inizio degli anni 60, nel cuore verdeggiante della prefettura di Kyoto. In questo contesto rurale il tempo sembra scorrere più lento rispetto al caos delle grandi città. La tranquillità di una isolata casa di campagna ai confini del villaggio di Sonobe viene sconvolta d'improvviso dallo spalancarsi della porta principale. È un tardo pomeriggio di sabato, Hijake Miyamoto e la moglie Inako sono nel soggiorno. Si voltano di scatto e nell'uscio vedono il loro figlio Shigeru, di soli 8 anni, far loro un cenno e scattare verso il ripostiglio. Si guardano con espressione e sorpresa. Shigeru è un ragazzo tranquillo, gioca molto spesso da solo nei boschi e nelle colline fuori casa, e di rado l'hanno visto così eccitato. Dal ripostiglio giungono rumori di sportelli aperti e scatole spostate, poi finalmente il bambino riemerge stringendo in mano una vecchia lanterna, sul volto l'espressione di chi ha appena rinvenuto un tesoro.
«Tutto bene, Shigeru?»
gli chiede il padre.
«Tutto bene, papà, ho trovato un posto nuovo e ho bisogno di luce».
Senza aggiungere altro, il ragazzino si volta e corre fuori prima ancora che possano ricordargli di tornare a casa prima che faccia buio. Quella dei Miyamoto è una famiglia particolare. Hanno scelto accuratamente di vivere in campagna per evitare il caos della grande città e conducono un'esistenza tranquilla. Hijake è professore di inglese, mentre Inako si occupa della casa e di Shigeru. Non possiedono una TV né un'auto, anche in questo caso per scelta. È una famiglia modesta ma serena, e non è un caso che il loro unico figlio abbia maturato una grande passione per la natura e per lunghe passeggiate tra boschi, laghi e foreste di bambù. Proprio poche ore prima, Shigeru ha fatto un'incredibile scoperta. Esplorando un'area piena di folta vegetazione, spostando delle frasche, ha trovato l'ingresso di quella che sembra proprio una caverna. Dopo aver passato diverso tempo a valutare la possibilità di entrarci, seppure dalla limitata esperienza dei suoi 8 anni, è arrivato alla conclusione che il rischio avrebbe potuto essere eccessivo e di aver bisogno di luce. Ora, correndo a tutta velocità e sperando di riuscire a ritrovare l'ingresso seminascosto, stringe tra le mani proprio quello che gli serve. Qualche minuto dopo raggiunge la fenditura, accende la lanterna e con il cuore che gli batte a mille muove il primo passo nell'oscurità. Nelle ore e nei giorni successivi, Shigeru vive una delle esperienze più memorabili della sua vita. Per quanto ne sa, nessun altro è mai stato in quella caverna. La sua fervida immaginazione galoppa e, sentendosi un esploratore, si addentra sempre più in profondità. Quello stesso spirito e quella voglia di esplorazione lo accompagneranno lungo tutta la sua crescita. Negli anni successivi diventa un escursionista esperto delle zone montuose nei dintorni di Kobe, stringendo con l'esplorazione e le esperienze all'aria aperta un legame destinato a rimanere forte per tutta la sua vita. Poco importa se questa storia, raccontata in tanti modi diversi nel corso degli anni, sia del tutto vera, se quella caverna sia mai effettivamente esistita o se le sue dimensioni fossero magari ridotte e ingigantite attraverso gli occhi di un bambino di 8 anni. La cosa che davvero conta del mito della caverna è che ci dà un'idea dell'ambiente molto particolare nel quale è cresciuto il piccolo Shigeru Miyamoto, fatto di un'esperienza umile ma piena di fascino e sogni semplici. Gli stessi che poi ha cercato di riprodurre nella sua immensa opera. Le mie storie di videogame ti piacciono? Ora puoi sostenermi grazie al profilo che ho aperto su Ko-fi. Puoi trovarlo al link nella descrizione del podcast, nel profilo Instagram, oppure digitando ko-fi.com/storie-di-videogame e effettuare una donazione ricorrente o una tantum. Anche un solo euro al mese può fare per me un'enorme differenza e contribuire alla sostenibilità del podcast. Kyoto, 1984. Ritroviamo Shigeru a 33 anni compiuti, e di cose da quel tardo pomeriggio nei dintorni di Sonobe ne sono cambiate tante. 7 anni prima, grazie a un'amicizia in comune, suo padre è riuscito a garantirgli un colloquio personale con Hiroshi Yamauchi, presidente di Nintendo, a quel tempo impegnata a riconvertirsi da azienda di carte collezionabili a produttrice dei primi videogame commerciali sulla scia dei successi statunitensi di Atari. Da poco laureato in design industriale, Miyamoto viene assunto come junior planner, ma rivela quasi subito le sue potenzialità creative e ha ben presto occasione di metterle alla prova. Non sempre, infatti, gli sforzi dell'azienda nel settore videogame funzionano come previsto. Uscito nel 1981 e creato con l'intenzione di conquistare il mercato nordamericano, il cabinato arcade Radar Scope fallisce miseramente nell'impresa. Migliaia di unità invendute e i conti in rosso della giovane sussidiaria Nintendo of America sembrano preannunciare il peggio, e il management dà a Shigeru una grande opportunità, chiedendogli di provare a riconvertire i cabinati creando una nuova esperienza di gioco. Ispirandosi liberamente ai personaggi di Braccio di Ferro, Olivia e Bluto, Miyamoto lavora instancabilmente con il capo ingegnere Gunpei Yokoi per riadattare i cabinati di Radar Scope e va ben oltre il mandato aziendale. Non solo Donkey Kong ottiene uno straordinario successo tanto in America quanto in madrepatria, ma il suo protagonista, inizialmente noto come Jumpman e poi ribattezzato Mario dalla divisione americana, è destinato a diventare il più grande personaggio dei videogame di tutti i tempi. Eppure, di tutto questo, Shigeru è ancora ignaro. A 33 anni è impegnatissimo nello sviluppare Super Mario Bros. Per la prima console casalinga di Nintendo, il Famicom, dalle nostre parti meglio noto come NES. E mentre dà vita a quello che al tempo gli piace definire un videogame atletico destinato a entrare nella storia, a Shigeru viene comunicato che Nintendo è in procinto di lanciare una rivoluzionaria periferica per il Famicom. Basato sui nuovi floppy disk, il Disk System concede non solo maggiore spazio, ma soprattutto apre la strada al salvataggio dei progressi. Al tempo, infatti, buona parte dei videogame era pensata per essere completata in un'unica sessione, e solo alcuni giochi offrivano una sorta di salvataggio utilizzando una password, che poi l'utente doveva ricordarsi per riaccedere ai propri progressi. In altre parole, Nintendo necessita di una nuova produzione in grado di sfruttare la rivoluzionaria periferica e accompagnarne il lancio in grande stile. Potrebbe sembrare strano che nel bel mezzo della produzione di un videogame, il responsabile dei lavori prenda inaspettatamente un'altra direzione, ma occorre ricondurre il tutto al momento storico molto particolare nel quale ci troviamo, con una Nintendo sicuramente meno strutturata di quella odierna, ma soprattutto in fase esplorativa di un mondo, quello del videogame, le cui regole non sono ancora state scritte. In questo ambiente dove regna la sperimentazione e dove le idee sono la valuta più preziosa, non ci sono buoni motivi per aspettare, e il medesimo team al lavoro su Super Mario Bros. Si affida all'estro di Miyamoto in attesa di una scintilla creativa. Per prima cosa, Shigeru si affianca al designer Takashi Tezuka. Appassionatissimo di fantasy, tolkieniano convinto e laureato presso la Osaka University of Arts, è un ingresso relativamente nuovo in Nintendo, ma i due hanno avuto da subito un'intesa spontanea. Il primo prototipo al quale approdano è un'idea originale e piuttosto strana anche per i suoi tempi. Pensata per 2 giocatori, la piattaforma permette a ciascuno di creare una sorta di labirinto utilizzando un editor semplificato, per poi esplorare la creazione dell'altro giocatore. Data la linearità dei labirinti realizzabili, l'esperimento non va oltre le prime fasi e finisce in un cassetto.
«Dobbiamo ripartire da zero»,
esordisce Shigeru una mattina.
«Proviamo a ragionare in questa direzione». Creiamo l'esatto opposto di Super Mario Bros., un'avventura non lineare e dove al giocatore non sia chiaro come o in che direzione debba procedere.
E mentre a Tezuka brillano gli occhi, dato che finalmente sente di poter dar sfogo alla sua esagerata passione per la letteratura fantasy, Shigeru ripensa alle sue esperienze da bambino e a quella caverna esplorata in solitaria con solo una lanterna in mano. Quando vede la luce negli occhi di Shigeru, Tezuka sa che qualcosa è già scattato nella sua testa.
Voglio creare un'esperienza che dia ai giocatori la sensazione di andare all'avventura, sin dalla schermata del titolo.
In effetti, il foglio di game design al quale approdano insieme dopo qualche giorno suggerisce proprio questo, con la prima schermata di benvenuto che si trasforma in un labirinto sotterraneo da esplorare con una visuale insoggettiva. Quest'ultima viene abbandonata quasi subito in favore di un'inquadratura dall'alto, ma l'idea si espande con l'intenzione di proporre un certo numero di complessi dungeon collegati tra loro, quando infine Miyamoto comprende che l'unico modo di rievocare l'esperienza vissuta da bambino è sviluppare un mondo in superficie e collocare i labirinti da esplorare nel sottosuolo. Solo in questo modo è possibile ricreare nel giocatore un genuino senso di scoperta e di sorpresa, facendolo incappare in elementi della mappa inaspettati e non immediatamente chiari. A questo punto il gioco entra ufficialmente in produzione in parallelo a Super Mario Bros. E il piccolo team ad occuparsene, formato da sole 7 persone, è sostanzialmente lo stesso. Oltre a Miyamoto e a Tezuka, un illustre terzo membro è il programmatore Toshihiko Nakago, che assieme agli altri due va a formare quello che negli anni diventerà noto come il Trio d'Oro. La cosa curiosa di Nakago è che lavora in realtà per un'azienda nota come SRD, System Research and Development, nata come società di software CAD professionali e destinata ad affiancare Nintendo nella programmazione per i successivi 40 anni, seppure senza mai contrarre vincoli o obblighi contrattuali, ma semplicemente basandosi sulla straordinaria intesa tra lo stesso Nakago e il formidabile duo Tezuka Miyamoto. E così, mentre raggiunge incredibili risultati nel calcolo della posizione del personaggio programmando Super Mario Bros., grazie anche alla consulenza di un certo collega programmatore di nome Satoru Iwata, Nakago raccoglie la sfida e comincia a programmare le basi del nuovo gioco, che per il momento sui fogli di game design si chiama molto semplicemente Adventure Game. Nel frattempo, abbozzando una trama, Tezuka pensa di aggiungere un ulteriore livello di fascino e mistero. L'idea che il protagonista in qualunque momento possa viaggiare tra presente e futuro, esplorando quindi due differenti versioni di ogni ambientazione, sembra da subito particolarmente ambiziosa dal punto di vista tecnico, ma diventa parte del design iniziale al punto da condizionare anche la scelta del nome per il protagonista.
«Credo di aver trovato il nome perfetto»,
dice un giorno Tezuka a Miyamoto.
«Dopotutto stiamo parlando di un personaggio che fa da collegamento tra presente e futuro. Che ne dici di Link?»
La parola inglese, che significa letteralmente collegamento, piace subito a Shigeru, e anche quando l'idea dei viaggi nel tempo viene messa da parte per i limiti tecnologici dell'hardware, il nome rimane.
Non ci avevamo pensato subito, ma Link in realtà ha sempre rappresentato il collegamento tra il giocatore e il mondo di gioco,
commenterà Miyamoto anni dopo. Peraltro il nome non è l'unica caratteristica del protagonista a portare la firma di Tezuka. I suoi primi esperimenti sul design del personaggio sono mirati a creare un profilo immediatamente riconoscibile, come quello di Mario. Il cappello e le orecchie appuntite servono proprio a questo scopo, e una volta aggiunti ricordano a Tezuka il Peter Pan in versione cartone animato Disney, risalente agli anni 50. Da grande fan del film, Takashi decide di omaggiarlo e completa il design di Link colorando la tunica e il cappello di un verde acceso, aggiungendo infine una spada e uno scudo per sottolineare il carattere avventuriero del personaggio. E se nei primi bozzetti Link impugna la lama nella mano destra, questa verrà spostata nella sinistra per una resa più chiara dello sprite bidimensionale. Sarà proprio Miyamoto in seguito a suggerire che l'arma principale non sia da subito disponibile, ma vada recuperata parlando con uno specifico personaggio. Non solo questo dà origine a uno dei momenti più memorabili della storia del videogame, ma contribuisce a nutrire quel senso di mistero che caratterizza profondamente la saga e la rende un inesauribile argomento di conversazione per gli appassionati. Mentre Shigeru si occupa di disegnare la mappa di superficie e i dungeon nel sottosuolo, ispirandosi anche alla forma labirintica della casa nella quale è cresciuto, Tezuka dà gli ultimi ritocchi al piccolo eroe protagonista, e lo sceneggiatore Keiji Terui, che tra le altre cose ha lavorato anche a Dragon Ball, viene reclutato nel team di sviluppo con lo scopo di raffinare la trama, a patto di mantenerla il più semplice possibile per richiesta dello stesso Miyamoto. Proprio qui nasce il fantastico mondo di Hyrule, e Terui si rifà a un fantasy molto tradizionale basato sui conflitti medievali in Europa, inserendo anche un elemento fantastico, la leggendaria Triforza. Per il design di questa reliquia si rifà al Mitsu Uroko, un emblema tradizionale utilizzato dal clan Hojo nel XII secolo e spesso ricorrente nel design giapponese. Infine, Terui decide di integrare quello che ormai è diventato un tratto distintivo delle opere di Miyamoto, la principessa da salvare. Una principessa che rimane senza nome quasi fino alla fine della lavorazione, fino a quando tra Miyamoto e il marketing di Nintendo non cominciano i primi meeting volti a creare una strategia di comunicazione per il nuovo gioco. Shigeru fa subito una proposta ben precisa.
«Vorrei dargli un titolo che cominciasse con la leggenda di qualcosa, ma non ho idea di come concludere la formula».
E la discussione rimane ferma per diverso tempo. Sarà un PR planner dell'azienda a suggerire di creare un artbook di accompagnamento al gioco con particolare enfasi sulla principessa e di battezzarla Zelda in onore della moglie dello scrittore Scott Fitzgerald, personaggio a suo tempo molto pubblicizzato come esempio di grande libertà e forza femminile. L'idea dell'artbook viene integrata nel manuale di gioco e il nome piace molto a Shigeru. Automaticamente questo risolve la questione del titolo, The Legend of Zelda è ufficialmente nato. E come spesso succede nelle nostre storie di videogame, è proprio qui che cominciano i problemi. Il primo imprevisto si genera a causa di un madornale errore. Mentre Tezuka si occupa di disegnare a mano le mappe su carta millimetrata, senza rendersene conto finisce per utilizzare solamente una parte dei blocchi realizzati da Nakago programmando l'editor di gioco. Quando si rendono conto del problema è ormai troppo tardi e l'unica è parlarne con Miyamoto.
«Signori, poco male»,
Shigeru mantiene il suo proverbiale aplomb.
Il gioco è sufficientemente vario già così, ma lo spazio rimanente della memoria potremmo usarlo per creare una seconda quest, da completare dopo aver finito quella principale.
Nasce così la Second Quest, una versione allargata e molto più complessa dell'avventura, destinata a dare molto filo da torcere ai giocatori, ma non solo. Proprio la soluzione all'errore di Tezuka dà involontariamente origine a un concetto destinato a diventare uno standard diffuso nei videogame, il New Game Plus, poi canonizzato anni dopo da Square con Chrono Trigger. Per quanto ad ogni problema sembri esserci una soluzione, man mano che The Legend of Zelda prende forma, Miyamoto comincia a nutrire dei dubbi sul suo potenziale successo. Da una parte è profondamente convinto di aver riprodotto un genuino senso di scoperta, dall'altra è consapevole che il grande pubblico non si è mai trovato di fronte a nulla di simile, e teme che l'impegno richiesto nello scovare segreti e risolvere enigmi, letteralmente sin dai primi istanti di gioco, possa essere eccessivo per quella che in fondo è prima di tutto un'attività ricreativa. Questo dubbio lo porta più volte a rilavorare alcuni enigmi, e non lo abbandona sino all'uscita del gioco. Se ciò non bastasse, Miyamoto e Nakago devono continuamente fare i conti con le limitate capacità hardware del Famicom, contrapposte ad ambizioni che con il tempo si sono fatte sempre più grandi. Avvicinandosi alla fine dei lavori, i tagli non mancano, così come stratagemmi impiegati per nascondere le carenti capacità grafiche della console. Nel frattempo, un'altra giovane recluta di Nintendo si mette al lavoro sul donare delle musiche opportune all'avventura fantastica. Il compositore Koji Kondo crea 4 tracce originali e utilizza una rivisitazione del celebre Bolero di Ravel per accompagnare il menu di apertura del gioco. Si dà infatti il caso che i 50 anni necessari per la scadenza dei diritti coincidano proprio con l'uscita fissata per il gioco. Tuttavia, a poche settimane dalla consegna, riceve una pessima notizia dai legali di Nintendo.
Purtroppo è stato fatto un errore nei conteggi. Alla scadenza dei diritti d'autore manca ancora un mese e a meno di ritardare l'uscita del gioco, la traccia non può essere utilizzata.
In una sola notte, Koji è costretto a creare una nuova composizione per accompagnare il menu principale e riesce a chiuderla giusto in tempo per la consegna. Proprio quel tema è destinato a entrare letteralmente nella leggenda e a risuonare in tutti i capitoli successivi. Koji Kondo non è l'unico a trovarsi a lavorare con tempi strettissimi, dato che gli ultimi mesi di sviluppo mettono a dura prova il piccolo team, che per oltre 7 mesi ha lavorato in contemporanea a Super Mario Bros. E a The Legend of Zelda. A febbraio 1986, dopo 2 anni di lavori, le avventure di Link diventano finalmente disponibili per il pubblico giapponese e il successo frantuma all'istante i dubbi di Shigeru. Non solo la libertà e la complessità del gioco incontrano i gusti dei giocatori, ma già nel primo giorno il gioco rompe i precedenti record di vendite, confermando come anche a livello di marketing sia stato fatto un gran lavoro. Nel frattempo, Nintendo of America si prepara al lancio negli USA, accompagnato da una speciale cartuccia dotata di una batteria in grado di supportare i salvataggi, per l'occasione dipinta di colore oro. Diversi materiali, come una completa mappa di gioco, vengono inoltre aggiunti per cercare di preparare il pubblico alla inaspettata difficoltà dell'avventura, ma l'intuizione geniale è rappresentata da una card che permette di iscriversi al nuovo Nintendo Fan Club, con la promessa di ricevere una pubblicazione quindicinale ricca di retroscena e segreti svelati. Ad agosto 1987 The Legend of Zelda esce in America e già a inizio 1988 il neonato fan club conta oltre 1 milione di iscritti, gettando le basi per una community destinata a espandersi sempre di più negli anni a venire. Nel complesso, The Legend of Zelda è destinato a vendere oltre 6 milioni e mezzo di copie, un successo che naturalmente chiama già a gran voce un seguito delle avventure di Link. Ma quella che stiamo raccontando è una storia speciale, con un protagonista senza paragoni. Proprio a causa della sua inarrestabile inventiva, gli eventi prendono una piega inaspettata.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Chiusi i lavori su Zelda, Shigeru comincia infatti a sperimentare con un sistema di gioco caratterizzato dallo scorrimento orizzontale, simile quindi a quello di Super Mario Bros., ma pensato per arricchire il sistema di combattimento realizzato per Zelda con la possibilità di imprimere una direzione agli attacchi e alle parate, verso l'alto o verso il basso. Ritenendo che possa rappresentare una buona base per una nuova produzione o per uno spin-off di Zelda, Miyamoto si ritaglia un ruolo da producer, assegnando altre persone allo sviluppo di un primo prototipo. Il designer Tadashi Sugiyama viene messo a capo del progetto e Yasuhisa Namamura assume il ruolo di co-direttore. Sin dalle prime riunioni creative risulta evidente come la strada più facile da seguire sia quella di considerarlo come uno spin-off di The Legend of Zelda e al progetto viene affibbiato il titolo di Adventure of Link. Il gioco vive un ciclo di sviluppo di soli 8 mesi, nel corso dei quali si decide di utilizzare la visuale a scorrimento per i combattimenti e di alternarvi quella dall'alto per le fasi esplorative. Il nuovo team di sviluppo decide inoltre di integrare diversi elementi dai giochi di ruolo classici, come la possibilità per Link di utilizzare magie e di migliorare le statistiche base lungo l'avventura. È solo verso la fine dei lavori che, durante un meeting, il management suggerisce che il gioco abbia ormai raggiunto una complessità tale da giustificarne la canonizzazione come secondo capitolo della saga. Se questo può aver senso dal punto di vista del business, ne ha avuto forse un po' meno da quello della continuità. Alla sua uscita a gennaio del 1987, The Legend of Zelda 2 The Adventure of Link viene percepito come un modo inaspettato di proseguire le avventure nelle terre di Hyrule, eppure riceve buoni consensi di critica e pubblico, e arriva a vendere oltre 4 milioni di copie nonostante un livello di difficoltà talvolta feroce. In prospettiva, tuttavia, non viene considerato come un degno seguito del capostipite, e per quanto alcune delle sue novità siano destinate a rimanere nel DNA della saga, lo stesso Miyamoto continua a considerarlo come uno spin-off e non un capitolo canonico. Non è un caso infatti che già durante la sua produzione Shigeru avesse iniziato a lavorare a un nuovo concept destinato a riunire il team originale, con l'intenzione di tornare alla visuale dall'alto e di concentrarsi su concetti più semplici, destinati a caratterizzare profondamente lo stile di The Legend of Zelda.
Se il capostipite ci ha insegnato qualcosa è che alle persone piace sperimentare cose nuove, provare e fallire fino a quando qualcosa non scatta nelle loro teste. Proprio su questo dobbiamo lavorare.
Nel 1988 lo sviluppo del terzo capitolo si sposta dunque sul Super Famicom, la nuova piattaforma Nintendo, e può contare da subito sul doppio della memoria solitamente a disposizione, ben un megabyte. Per l'epoca si tratta tuttavia di un bel po' di spazio, e unitamente a un budget molto più ampio rispetto a quello dei due precedenti episodi, questo permette al team di pensare in grande. Proprio per questo, Miyamoto decide di dividere lo sviluppo in due fasi ben specifiche. La prima, della durata di ben 2 anni, destinata a coinvolgere un limitato numero di sviluppatori e dedicata puramente alla concettualizzazione e alla sperimentazione sul nuovo hardware, e la seconda, rivolta alla concretizzazione del progetto con un maggior numero di risorse. E la sfida più grande, secondo Shigeru, è rimanere al passo con i tempi.
Molti dei concetti ritenuti innovativi del primo Zelda, come il fantasy e gli enigmi, oggi sono la norma. Non sarà facile, ma dobbiamo riflettere su cosa i giocatori cercano davvero in un gioco d'avventura.
Proprio durante la prima fase, in parte contemporanea allo sviluppo di The Adventure of Link, Shigeru e l'ormai affiatato team lavorano sui concetti di base, come le azioni da far compiere al giocatore tramite il maggior numero di tasti offerto dal controller del Super Famicom e la propensione alla sperimentazione, che viene concretizzata ideando enigmi i quali richiedono l'utilizzo di leve pulsanti che possono essere spinti o tirati con effetti diversi sul mondo di gioco. Parallelamente, Tezuka pensa di riproporre la possibilità per Link di viaggiare nel tempo, con ben 3 mondi sovrapposti, passato, presente e futuro, e la possibilità di influenzarli l'un l'altro. Vengono persino creati dei bozzetti per i costumi del mondo fantascientifico ambientato nel futuro, ma l'idea è destinata ad arenarsi ancora una volta a causa dei limiti tecnici. Un altro punto saliente sul quale il team spende molte ore di lavoro è il senso di crescita, derivato direttamente dal secondo capitolo e diventato fondamentale, soprattutto per un'avventura che mira ad offrire molte ore di intrattenimento. In questo senso Miyamoto lavora a stretto contatto con un nuovo ingresso nel team. Kensuke Tanabe, game designer veterano di Super Mario Bros., spende molto tempo nello studiare un sistema che permetta non solo di utilizzare armi differenti, ma anche di combinarle tra loro. Altri concept vengono elaborati per la possibilità del fuoco di propagarsi su vaste aree della mappa o di prosciugare in tempo reale zone allagate. Si tratta di idee molto avanzate rispetto al loro tempo e successivamente vengono meno per limiti tecnici e concettuali. Come ben sappiamo, tuttavia, vengono solamente messe da parte e torneranno molto utili negli anni e nelle generazioni a venire. Come risulta già evidente, la lunga fase di concettualizzazione rischia talvolta di complicare eccessivamente la formula, come ricordato dallo stesso Miyamoto.
Per un lungo periodo ho convinto il team che la strada migliore per innovare fosse affiancare altri due personaggi a Link, un mago e una fatina, che potessero offrire diversi approcci al gioco. Ad un certo punto dello sviluppo ci siamo resi conto che sarebbe stato uno spreco di risorse e avrebbe tolto l'attenzione da ciò che davvero conta in The Legend of Zelda.
Eppure, nulla va mai del tutto sprecato, dato che il concept della fata viene riutilizzato per un incantesimo dal team contemporaneamente al lavoro su The Adventure of Link. In altre parole, durante i primi 2 anni di lavoro il team viene spronato a pensare in grande, per poi ridimensionare le ambiziose idee e atterrare a una formula che possa funzionare. Quando dalla pre-produzione si passa allo sviluppo effettivo, le fondamenta ci sono, ma quello che segue è ad ogni modo un ciclo di sviluppo complesso nonostante i tempi distesi. Sin da subito a creare i maggiori ritardi è la sceneggiatura. L'idea di Miyamoto e Tezuka, ampiamente condivisa dal team, è che le maggiori capacità della nuova console vadano sfruttate anche per raccontare una storia più densa di dettagli e colpi di scena, un qualcosa che risulta chiaro sin dall'incipit del gioco, volto a mettere Link in una inaspettata e scomoda condizione. Soprattutto, l'obiettivo è lavorare sulla trasformazione del protagonista da un ragazzo comune ad un eroe, che diventa colonna portante di tutta la storia. Ancora una volta il manuale di gioco diventa parte integrante della narrazione, e per crearlo viene reclutato un altro studente della Osaka University of Arts, Yoshiaki Koizumi. Allora 23enne e appassionato di cinema, Yoshiaki prende molto a cuore il compito, e nel portarlo a termine scrive pagine appassionanti di storia, trovando opportune giustificazioni per diversi elementi di gioco e dando un volto alle 3 divinità coinvolte nella trama, il tutto di proprio pugno e senza grandi indicazioni da parte del resto del team.
Onestamente non avevano le idee chiarissime su come giustificare diversi aspetti del gioco, e dunque ho fatto di testa mia, scrivendo una storia e creando bozzetti che potessero accompagnare al meglio gli eventi.
Si può dire che Koizumi abbia contribuito alla prima canonizzazione di diversi elementi di trama ed estetici, poi entrati a far parte della poetica della saga. Questo complesso lavoro sulla sceneggiatura, la cui necessità diventa via via sempre più chiara lungo lo sviluppo, causa diversi rinvii della data d'uscita, pienamente giustificati dal profondo impatto che è destinato ad avere non solo sul gioco in sé, ma sul futuro di The Legend of Zelda. Nel frattempo Miyamoto lavora duramente con animatori e programmatori per risolvere uno dei problemi fondamentali del capostipite, ossia i combattimenti poco vari. L'idea iniziale è permettere movimenti e attacchi anche in diagonale, ma i primi esperimenti rendono chiaro come questo tenda a spezzare eccessivamente le logiche di base. La soluzione è modificare l'attacco di base di Link dandogli una forma ad arco che permetta di colpire in più direzioni e aggiungere uno speciale attacco rotante, destinato a diventare tipico della saga. L'altro grosso problema da risolvere è invece legato alla struttura del mondo di gioco. Assodato che i 3 mondi sovrapposti non possono funzionare, è lo sceneggiatore Kensuke Tanabe, già game director di Super Mario Bros. 2, a suggerire di proporre un'ambientazione chiara e una scura, il Light World e il Dark World, e Miyamoto approva l'idea. A venire scartato verso la fine dei lavori è invece un complesso sistema di percorsi alternativi che avrebbe concesso ai giocatori scorciatoie e in generale una maggiore complessità della mappa, ad un elevato costo in termini di memoria. Nonostante il ridimensionamento del mondo di gioco e la concessione di cartucce più capienti, infatti, fino all'ultimo i programmatori lottano duramente con i limiti di memoria del Super Famicom e adottano tutte le misure che conoscono per ottimizzare gli spazi. A novembre 1991, con 8 mesi di ritardo rispetto alle stime iniziali, The Legend of Zelda: The Triforce of the Gods arriva finalmente al pubblico giapponese, che lo saluta con un enorme entusiasmo. Nel frattempo, Nintendo of America traduce il titolo in A Link to the Past per evitare controversie religiose e fa ridisegnare il logo giapponese da Gervin, uno studio di design con base a Seattle. Proprio quella caratteristica scritta, con la Z attraversata dalla lama di una spada, verrà adottata per tutte le successive uscite della saga fino ai nostri giorni, anche in Giappone. Al di là degli enormi successi di critica e commerciali, con circa 5 milioni di copie vendute globalmente, A Link to the Past è facilmente riconoscibile come un capitolo fondamentale per la saga. Se buona parte delle incredibili idee nate durante la lunga fase sperimentale voluta da Miyamoto sono state ridimensionate o scartate lungo lo sviluppo, il gioco ha nondimeno tracciato la strada per i capitoli successivi. È stato il primo a presentare una trama più articolata, e molte delle idee nate durante il suo sviluppo sono state riutilizzate per anni e generazioni a venire. Per comprendere come The Legend of Zelda si sia evoluto successivamente, dobbiamo aprire una breve parentesi. Ricordate SRD, l'azienda esterna a Nintendo che si occupa di programmazione? Ebbene, tra i suoi dipendenti c'è un certo Kazuaki Morita, che per A Link to the Past si è preso cura del comportamento degli oggetti in gioco. Incuriosito dalla nuova console portatile lanciata con grande successo da Nintendo solo 2 anni prima, il Game Boy, Morita si procura un kit di sviluppo e nel tempo libero crea un piccolo prototipo funzionante basato proprio su Zelda. Continua a perfezionarlo e infine attira l'attenzione di Tezuka, che inizialmente pensa di proporre una versione portatile di A Link to the Past. Quando si rende conto che la piccola console ha tuttavia molte più potenzialità, cambia idea e riunisce un team destinato a creare uno Zelda originale per Game Boy. Oltre a Morita, vengono reclutati lo sceneggiatore Kensuke Tanabe e il giovane artista Yoshiaki Koizumi. Tezuka lascia loro una breve nota che recita semplicemente:
niente Triforza, niente Principessa Zelda, niente Hyrule. Twin Peaks, un piccolo villaggio e un mistero da risolvere.
Affascinato dalla serie TV creata da David Lynch, che in quegli anni è letteralmente sulla bocca di tutti, Tezuka pensa a una storia ambientata in un piccolo villaggio pieno di misteri, personaggi sopra le righe e, nemmeno a dirlo, goofy che non sono quello che sembrano. In un certo senso, quello che diventerà Link's Awakening gode lungo quasi tutto il suo ciclo di sviluppo della lontananza di Miyamoto, che è totalmente impegnato su altri progetti. Difficilmente, infatti, con la sua direzione ci si sarebbe potuti allontanare così tanto dalla sua filosofia di sviluppo, lavorando prima sulla sceneggiatura e solo successivamente sui contenuti di gioco.
È stato il primo gioco sul quale ho lavorato davvero,
racconterà in seguito Koizumi.
Inizialmente dovevo occuparmi del solo manuale, ma ho finito per creare l'intera ambientazione e il concetto del sogno. Ho avuto totale carta bianca, a patto di non esagerare e far arrabbiare Miyamoto.
Degna di nota è anche l'introduzione di un minigioco dedicato alla pesca, creato in solitaria da Morita per celebrare una sua grande passione. Da qui in avanti, la pesca diventerà una tradizione per The Legend of Zelda. Sviluppato in punta di piedi, per evitare di attirare troppe attenzioni interne, Link's Awakening ottiene un enorme successo commerciale su Game Boy alla sua uscita nel 1993 e spiana la strada per un'attenzione ancora maggiore alla scrittura di storie complesse all'interno dell'immaginario di Zelda. Come confermato anni dopo da Tezuka,
senza Link's Awakening non ci sarebbe stato un Ocarina of Time, o in ogni caso si sarebbe trattato di un gioco molto diverso, e questo avrebbe cambiato completamente il corso della saga.
Nel frattempo Miyamoto torna a sperimentare con Zelda, questa volta con l'intenzione di concentrarsi sulle meccaniche di combattimento con la spada. Dopo aver scartato la possibilità di sviluppare un remake del secondo capitolo, Shigeru viene totalmente assorbito dalla lavorazione di uno dei giochi per il lancio di Nintendo 64, la nuova console in grado di proporre finalmente una grafica tridimensionale. Verso la conclusione dello sviluppo di Mario 64, sente che finalmente è arrivato il momento di portare le avventure di Link nelle tre dimensioni, ma per farlo ha bisogno dell'aiuto di una giovane promessa di Nintendo. È solo l'inizio di un altro straordinario capitolo della nostra lunga storia, che scopriremo insieme nella prossima puntata. Vi ringrazio per l'ascolto e vi invito a votare e seguire il podcast se quello che faccio vi sta piacendo. Ringrazio i miei supporter su Ko-fi, dove potete supportare il podcast con una donazione cliccando sul link in descrizione. Seth, Tower Jank, The Beats, Linux Inside, RazorX, Mikkel, Danny, Ant, Grumpy Geek, Francesco Maria, Adrash. Grazie infinite per il supporto. Se volete darmi consigli su videogame o saghe che vorreste vedere trattate in futuro, potete trovare tutti i miei contatti in descrizione. Alla prossima puntata!
Con passione casa ogni euro, la lavatrice Candy Slim in classe A-15% con 9 cicli rapidi è tua a solo 399 euro, anche a tasso zero. In più la consegna è gratuita, perché ogni euro batte forte, sempre.
Fino al primo maggio, dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 rate, salva approvazione della finanziaria.